Buona domenica. Allora, oggi condivideremo alcune riflessioni che sono un po' la prosecuzione di quelle della domenica precedente, in cui ho avuto possibilità di parlare da questo pulpito, e in parte anche si ricollegano allo studio che abbiamo fatto giovedì sulla dottrina di Dio. In particolare mi ricollego subito ad una parte di quello studio che facemmo in ordine agli attributi cosiddetti motivazionali, volontà, libertà e onnipotenza, che esprimono l'attributo di Dio di prendere delle decisioni e di mandarle ad effetto. In particolare vorrei con voi fare alcune riflessioni sul concetto di onnipotenza di Dio, che è un concetto molto semplice, perché viene da omni, che vuol dire tutto, potens, che vuol dire potente, esprime un concetto molto chiaro, colui che è potente, e ciò significa che Dio è in grado di portare ad effetto, di compiere tutto quello che è attuazione della sua santa volontà. E questa onnipotenza è un concetto che è la base sicuramente della nostra fede. È un concetto che sicuramente non ha mai generato dubbi particolari. Voi sapete che sotto il profilo teologico e la parola ha generato, si sono generati moltissime controversie, moltissimi dubbi, moltissime incertezze interpretative che hanno poi dato vita a divisioni e contrapposizioni, vuoi tra singoli teologi, ma anche vuoi tra chiese che hanno preso articolazioni diverse. L'unica cosa su cui possiamo dire che veramente non c'è stato mai nessun dubbio è proprio il concetto di onnipotenza di Dio. Se noi prendiamo il Credo Niceno, nel 325 inizia proprio così: io credo in un solo Dio, Padre onnipotente. Ecco, credo che veramente questo concetto sia un concetto che non generi particolari dubbi. Poi, naturalmente, come sempre, se vogliamo approfondire, come abbiamo fatto durante giovedì, si può approfondire questo concetto sotto molte sfaccettature, molte articolazioni, ma in linea di massima possiamo dire che è un concetto assolutamente non discusso, non discutibile, e che rappresenta uno dei cardini e uno dei fondamenti della nostra fede. Ora, la scrittura è piena di riferimenti in ordine alla onnipotenza e alla potenza di Dio. Potremmo citare moltissimi, ma basta pensare come inizia la scrittura. La scrittura inizia con: nel principio Dio creò i cieli e la terra. E proprio nel creato che si esprime e si specchia l'onnipotenza di Dio. Quindi noi possiamo citare tantissimi passi della scrittura dove si fa riferimento alla potenza di Dio, anche semplicemente in tutti quei passi dove si parla dell'Eterno come Eterno degli eserciti. Soltanto in questa locuzione, in questa espressione Eterno degli eserciti, si esprime l'idea e il concetto di potenza. Volendo prendere alcuni passi, forse neanche più significativi, ma il Salmo 24:8: chi è questo re di gloria? È il Signore forte potente, il Signore potente in battaglia. O Genesi 18:14, vi è forse qualcosa che sia troppo difficile per il Signore? O ancora Efesini 3:20, or a colui che può, mediante la potenza che opera in noi, fare infinitamente di più di quel che domandiamo o pensiamo, quindi con un'idea che travalica e trascende la limitatezza dell'uomo, a lui sia la gloria. O in Matteo 19:16, dove Gesù dice: ma a Dio ogni cosa è possibile. Quindi diciamo che potremmo anche leggere, se volete, Daniele 4:35: alla fine di quei giorni io, Nabucodonosor, alzai gli occhi al cielo e la ragione tornò in me, benedissi l'Altissimo, lodai e glorificai colui che vive in eterno, il suo dominio è un dominio eterno e il suo regno dura di generazione in generazione. Tutti gli abitanti della terra sono un nulla davanti a lui, Egli agisce come vuole con l'esercito del cielo e con gli abitanti della terra, e non c'è nessuno che possa fermare la sua mano o dirgli: che fai? Ora, possiamo anche pensare a Giobbe, no? Al dialogo che troviamo in Giobbe. Il concetto di potenza e onnipotenza è un concetto sul quale pochi dubbi ci sono, pochi dubbi scritturali, pochi dubbi teologici, nessun dubbio nella nostra vita e nella nostra fede. La riflessione dove nasce? Nasce un po' su questo. Siamo però realmente d'accordo su questo concetto, ma siamo realmente convinti e siamo veramente certi di questo, di questa onnipotenza di Dio, tanto da viverla con pienezza totale nella nostra vita? La risposta non è facile. Io sono assolutamente convinto che se ponessi a ognuno di voi e a me stesso la domanda: credi nella onnipotenza di Dio? La risposta sarebbe sì, certo. Al tempo stesso è altrettanto palese ed evidente che ognuno di noi vive la propria vita e spesso e volentieri dimentica questo concetto. Basta che ascoltiamo le nostre interlocuzioni normali, le nostre chiacchiere, i nostri pur parler, anche se volete nei momenti di comunione fraterna fuori dall'ambiente della Chiesa, si coglie che non c'è una compenetrazione al 100% di ognuno di noi nell'idea dell'onnipotenza di Dio. È un qualcosa che si coglie. Allora ci si può chiedere: è una forma di ipocrisia o di falsità? La risposta è no, non credo che sia questo, quanto piuttosto la difficoltà che noi esseri umani, che siamo esseri finiti, riescano ad accedere a questa idea di onnipotenza di Dio. Io ricordo circa 2 anni fa, durante gli incontri di condivisione, Mario ci fece vedere un piccolo video. Fu un video abbastanza simpatichino, ma altamente significativo. Si vedeva un uomo attaccato in una montagna desolata, attaccato ad una roccia e con i piedi nel vuoto. E questo uomo gridava, chiedeva aiuto. In particolare diceva: c'è qualcuno? C'è qualcuno? C'è qualcuno che mi può aiutare? E la montagna era totalmente desolata e non c'era nessuno. A un certo punto però si sente una voce potente che dice: ci sono io. E l'uomo dice: chi sei? Sono Dio. E chi meglio? Dio, aiutami. E Dio risponde e dice: certamente, lasciati andare nel vuoto, manderò 2 angeli a prenderti e a portarti al sicuro. L'uomo si ferma, riflette un po' e poi rialza la testa e inizia a urlare: c'è qualcun altro? Perché? Perché nella sua carnalità lo porta a dire: c'è qualcun altro? Allora la domanda è: ma noi nella nostra vita veramente siamo sempre così convinti dell'onnipotenza di Dio? Siamo sempre così rassicurati dall'onnipotenza di Dio? O anche noi molte volte siamo nella situazione in cui si finisce per chiedere se c'è qualcun altro vicino a noi che ci possa aiutare? Il problema vero è che fede e onnipotenza sono due elementi inscindibili. La nostra fede e l'idea di un Dio potente sono elementi compenetrati, non possiamo scinderli. Perché se eliminiamo dalla nostra fede l'idea dell'onnipotenza di Dio, finiamo per fare un aborto. Allora, iniziamo a riflettere. Riflettiamo un attimo su quello che è, diciamo così, l'insegnamento, quelle che sono le azioni, quello che è stato il comportamento dei personaggi, degli uomini che hanno fatto la storia della nostra fede. Se noi prendiamo gli uomini che hanno fatto la storia della nostra fede, la storia della nostra spiritualità, ci rendiamo conto che per loro era assolutamente immanente, presente, strutturalmente presente l'idea dell'onnipotenza di Dio. Possiamo fare una carrellata velocissima. Iniziamo, pensiamo a Noè. Noè costruisce un'arca in un campo e non l'avrebbe mai fatto se non avesse confidato in un Dio potente e onnipotente. Ma pensiamo a tutti gli esempi che ci vengono in mente. Pensiamo a Giuseppe che riesce a essere sereno nella sua prigionia proprio perché faceva affidamento su un Dio onnipotente. Ma pensiamo a Mosè, pensiamo a Giosuè. Giosuè è un grandissimo esempio di uomo che ripone nell'onnipotenza di Dio una fiducia cieca. Era un soldato, veniva indicato un obiettivo e lo raggiungeva senza dubbi e senza incertezze. E tutti quegli obiettivi erano obiettivi che, secondo la logica umana, non avrebbero trovato nessun tipo di possibilità o spiegazione. Eppure Giosuè non ha nessun genere di indecisione. Giosuè riceve il comandamento e parte. Giosuè è un grandissimo esempio di fede, ma anche di capacità di credere nella onnipotenza e nella potenza di Dio. Ma andando avanti, quanti ne volete, da Neemia, Elia, Daniele, lo stesso apostolo a Paolo. Sarebbe stato Paolo se non avesse avuto una fede cieca in un Dio onnipotente, una fede cieca nell'onnipotenza di Dio? Beh, io penso proprio di no. Se noi prendiamo tutti questi esempi, tutti questi uomini che ci hanno preceduto nella fede e ne valutiamo la grandezza, perché c'è una grandezza tangibile, immediatamente riconoscibile, se noi ne valutiamo la grandezza e togliamo dalla loro linea d'azione, dal loro muoversi, la capacità di credere in un Dio onnipotente, che risultato otteniamo? Nulla. Otterremmo delle persone probabilmente come noi, con la loro fede un po' stiracchiatella, che in qualche modo li sorregge nella vita, ma sicuramente non gli fa compiere niente di grande, niente di significativo. Ecco che, se riflettiamo in questi termini, ci rendiamo conto che il concetto di onnipotenza, di un Dio potente a cui credere veramente intimamente, diventa un qualcosa di molto importante. E questo qualcosa di molto importante non nasce in modo estemporaneo o per caso. La nostra natura umana ci porta a negare l'onnipotenza di Dio in modo non cosciente, perché da un punto di vista della nostra coscienza, del nostro pensiero, noi riponiamo la nostra fiducia in un Dio onnipotente, sicuramente, certamente, ma è difficile per noi essere coerenti con questa idea fino in fondo. Ecco perché si diceva una fede che riesce a avere anche la capacità di proiettarsi e trascendere verso un Dio onnipotente è una fede a sua volta potente. E questa fede potente ha sostanzialmente due nemici. Io vorrei leggere con voi Matteo 14, 22. Subito dopo, Gesù obbligò i suoi discepoli a salire sulla barca e a precederlo sull'altra riva, mentre egli avrebbe congedato la gente. Dopo aver congedato la folla, si ritirò in disparte sul monte a pregare e, venuta la sera, se ne stava lassù tutto solo. Frattanto la barca, già di molti stadi lontana da terra, era sbattuta dalle onde perché il vento era contrario. Ma alla quarta vigilia della notte Gesù andò verso di loro camminando sul mare, e i discepoli, vedendolo camminare sul mare, si turbarono e dissero: «È un fantasma», e dalla paura gridarono. Ma quando Gesù parlò loro e disse: «Coraggio, sono io, non abbiate paura», Pietro gli rispose: «Signore, se sei tu, comandami di venire da te sull'acqua». Egli disse: «Vieni». E Pietro, sceso dalla barca, camminò sull'acqua e andò verso Gesù. Ma vedendo il vento, ebbe paura e, cominciando ad affondare, gridò: «Signore, salvami». Subito Gesù stese la mano, lo afferrò e gli disse: uomo di poca fede, perché hai dubitato? Ora, se noi leggiamo questo passo, che è un passo non è noto, arcinoto, vorrei leggerlo proprio in considerazione di quello che ci siamo, e con una chiave di lettura che afferisce a quello che ci siamo detto poc'anzi. Qui c'è proprio una manifestazione di onnipotenza, perché il Signore fa qualcosa che non appartiene alle nostre capacità, fa qualcosa di prodigioso, cammina sulle acque. Quindi qui si apre una sfera che ci porta a guardare l'onnipotenza di Dio nelle azioni del nostro Signore Gesù Cristo. In questa dimensione dove si apprezza, dove si tocca con mano l'onnipotenza di Dio, Pietro cosa fa? Ripone la sua fiducia in questa dimensione di onnipotenza, tanto che scende dalla barca. Non lo avrebbe fatto diversamente, quindi ripone la sua fiducia nella onnipotenza di Dio. In lui c'è questo imprinting, c'è questo elemento iniziale, questo start che lo porta a confidare nell'onnipotenza di Dio. È lungo il percorso che si perde. Perché si perde lungo il percorso? Perché ci sono due elementi che giocano nella nostra vita e giocano in modo tale da allontanare da noi l'idea di onnipotenza di Dio. La prima cosa che Pietro coglie a un certo punto è il vento. Questo ci dà una prima argomentazione, la prima manifestazione di cedimento. Pietro ce l'ha nel momento in cui perde la sua concentrazione e il suo focus sull'onnipotenza e sulla potenza di Dio e di Cristo in quel momento che camminava sulle acque e inizia a relazionarsi con il mondo materiale. Il vento, qualcosa che lui conosce bene perché appartiene alla sua sfera di esperienza, alla sua sfera di esperienza materiale. Allora il vero primo grande nemico è proprio la nostra carnalità. Il fatto di essere uomini che hanno dei limiti spaziali e temporali e che sono abituati e sono usi a confrontarsi con qualcosa di tangibile, materiale, finito. Questo elemento è un elemento che ci appartiene, è un elemento di cui non possiamo svestirci. C'è e dobbiamo esserne consapevoli, dobbiamo essere coscienti che la nostra carnalità, la nostra materialità è un qualcosa che finisce per remare contro la nostra capacità di credere veramente, intimamente nella potenza di Dio. La nostra carnalità, la nostra dimensione materiale è quella dimensione che ci porta, quando abbiamo un problema, a proiettarci immediatamente nella soluzione del problema attraverso il ricorso a quelli che sono gli strumenti ordinari della nostra vita. Così ci rivolgiamo al commercialista, all'idraulico, all'elettricista, all'avvocato, al medico. Abbiamo un problema, le nostre soluzioni sono queste. E questo è assolutamente normale, naturale e legittimo. Al tempo stesso, però, questa nostra interazione continua, costante, quotidiana, che nasce dalla nostra natura, con un mondo materiale piccolo e finito, tangibile, fatto di cose che si toccano, finisce per andare a creare una frattura rispetto alla nostra capacità di credere in un Dio onnipotente, in un Dio potente. E questo finisce per essere un grande freno alla nostra capacità di azione. Ma non c'è soltanto il vento che poi finisce per essere questo elemento che appartenente alla natura che frena Pietro e lo appesantisce nel suo percorso tanto da farlo affondare. Ma c'è anche la paura. Vide il vento e ebbe paura. E la paura è un altro grande nemico, perché la paura è un altro nemico del concetto di onnipotenza di Dio. Perché se noi ci riflettiamo, la paura è qualcosa che appartiene alla nostra vita. E anche come la nostra carnalità, così la paura non la possiamo eliminare. Ci li porteremo dietro sempre, finché non chiuderemo gli occhi. Quindi dobbiamo imparare a convivere con questi due elementi. dobbiamo imparare a fare i conti con la nostra carnalità e la paura. La paura nasce con l'uomo, si manifesta in tanti momenti, perché la paura è qualcosa che ci accompagna dalla nostra nascita fino alla nostra morte. Si inizia con la paura del buio, dei mostri, delle cose brutte, e poi si passa alla paura di vivere, alla paura di fare le scelte, alla paura di lanciarsi nel vuoto, alla paura di vivere. Ci sono tanti momenti di paura, paura per la salute, paura per un congiunto. Ci sono tanti momenti in cui la paura attraversa le nostre fibre, le nostre menti e i nostri cuori. Ma la paura è un qualcosa che contrasta in un modo assoluto con l'idea di un Dio potente. Cosa c'è di più contraddittorio tra l'idea del concetto di paura e il concetto di onnipotenza di Dio? Se noi crediamo in un Dio onnipotente, la nostra paura dovrebbe essere spazzata via. La nostra paura dovrebbe svanire e sciogliersi come neve al sole. In realtà così non è. Ma proprio perché così non è, carnalità e paura sono due elementi che ci si mettono in contrapposizione e che noi dobbiamo conoscere, capire e gestire. Abbiamo bisogno di cogliere e di riflettere su questi elementi, perché altrimenti quando si parla di un Dio potente, e se ne parla spesso, perché nelle nostre bocche è un elemento che ricorre molto spesso. Non ti preoccupare, Dio è potente, può tutto. Vero, verissimo, ma a volte, quante volte, quando finiamo di dire quella parola, finiamo per essere coscienti in fondo, che qualche piccolo dubbio ce l'abbiamo. Allora, dobbiamo essere quindi coscienti e consapevoli che noi abbiamo un Dio potente, abbiamo il Dio degli eserciti, abbiamo l'Io Sono a fianco nostro. E dobbiamo essere coscienti e consapevoli che la nostra carnalità e la nostra paura ci portano lontano da questa idea di onnipotenza intesa in senso pieno della nostra capacità di viverla nella nostra quotidianità, nelle nostre scelte e nelle nostre azioni. Ecco, questo è uno spunto di riflessione. Lo spunto di riflessione di questa mattina che vorrei lasciarvi è proprio questo. Ma quanto siamo veramente intimamente convinti di questo? Quanto a volte invece rimaniamo chiusi nelle nostre piccole posizioni finite, limitate, e andiamo avanti annaspando con le nostre forze? La riflessione è questa. Perché questa? Perché la fede senza la capacità di credere in un Dio onnipotente è qualcosa di piccolo, finisce per essere qualcosa di un po' misero. Ecco perché mi voglio ricollegare al discorso, alle riflessioni fatte l'ultima volta che ho parlato, perché vi ribadisco e vi ricordo che la qualità di un credente e la qualità di tutti i credenti finiscono per fare la qualità di una Chiesa. E se una fede è una fede che è in grado di credere nell'onnipotenza di Dio, è una fede forte, è una fede potente. E è una fede talmente potente, vi ricordo quello che dice il nostro Signore sia a Matteo che a Luca: se la vostra fede fosse grande quanto un granello di senape, potreste dire a quel monte: da qui spostati lì, oppure al sicomoro sradicati e vatti a piantare in mare. Vedete, la fede accede nella sua forma di potenza e di sostanza vera al concetto di un Dio onnipotente, anche negli esempi che fa Gesù, che dice sostanzialmente: se la tua fede fosse grande quanto un granello di senape, potresti fare delle grandi opere. Allora, non essere pienamente convinti, non avere questa percezione piena, cosciente e consapevole della potenza di Dio nella nostra vita, è un qualcosa che frena la nostra azione, che mina la nostra capacità di azione. E la frena e la mina nella nostra capacità di essere dei credenti di spessore così come finisce per minare e per mettere in discussione la stessa potenza di azione della nostra Chiesa. Questo qui è quello che in qualche modo volevo condividere con voi. Noi dobbiamo smettere di avere un assetto di chi in qualche modo finisce per risolvere tutto in regole e regoline, che ci rassicurano tanto. Noi dobbiamo avere un cuore grande, una proiezione grande verso un qualcosa che trascende la nostra condizione umana, altrimenti la nostra fede è misera, è povera. Abbiamo la necessità di cogliere questo aspetto, questi aspetti che sono fondamentali, la pietas e la capacità di credere in un Dio potente, in un Dio onnipotente. Se riusciamo a fare questo, riusciamo a, appunto, ad accedere ad un livello di comprensione e di capacità di vivere la nostra fede sicuramente più alto di quello che normalmente ci caratterizza nella nostra quotidianità. E questa è questo spunto di riflessione che vorrei lasciarvi. Ragioniamo su queste cose, ragioniamo su quanto veramente può essere importante avere un momento di coscienza, consapevolezza nella rilettura del nostro rapporto con la potenza di Dio. Se ci crediamo veramente, se ci fidiamo veramente, se realmente riusciamo a riporre le nostre ansietudini nelle mani di Dio, se riusciamo veramente a affrontare quello che ci sta capitando, quanto più brutto possa essere, con maggior serenità possibile, quanto riusciamo realmente a fare nella nostra vita adempimento e esecuzione effettiva di un credere nella potenza di Dio. E l'invito è sostanzialmente di quello di cercare con molta umiltà di cuore, cercare di fondere l'amore con la nostra capacità di credere nell'onnipotenza di Dio. Questa fusione tra amore e onnipotenza di Dio credo che sia una fusione importante. Se con umiltà di cuore ognuno di noi riesce a gestire questi elementi e riesce a compenetrarli, a fonderli nella propria vita, io credo che si possa pensare di fare qualcosa di molto bello e di molto importante per noi stessi, per le nostre famiglie e per la nostra Chiesa. Amen.